Benvenuti al podcast di Fanstore, gli eventi, le analisi e gli approfondimenti sui mercati finanziari commentati da Marco Bernardeschi, Head of Investment Advisory di Banca Ifigest.
Buongiorno, visto il primo trimestre appena terminato e l'inizio del secondo trimestre, approfittiamo di questo podcast per fare alcune considerazioni in ordine sparso sui mercati finanziari. Negli ultimi 90 giorni gli analisti hanno tagliato le stime sugli utili del primo trimestre e dell'intero anno dello Standard & Poor's 500 più del solito. Tuttavia vediamo poche possibilità di revisioni sostanziali al rialzo degli utili. Gli utili delle banche, a tal proposito, saranno importanti per lo scenario macro, direi fondamentali, soprattutto per quanto riguarda i cambiamenti negli standard di prestito. Gli stessi mercati continuano ad essere convinti che la Fed abbia quasi o del tutto finito di aumentare i tassi. Le probabilità di un taglio dei tassi entro la fine dell'anno sono attualmente dell'89%. Il primo trimestre intanto è stato un trimestre forte sia per i rendimenti azionari che per quelli del reddito fisso, ma i guadagni sono stati più limitati, meno ampi in termini di asset class e di profondità del mercato di quanto si possa pensare. Si basano su un cambiamento della politica della Fed che la stessa banca centrale respinge. Il guadagno è interamente dovuto ad una ripresa dei titoli Big Tech. I guadagni più consistenti delle azioni tedesche e francesi sono dovuti a poche azioni, principalmente SAP in Germania e Infineon e Louis Vuitton in Francia. Aprile tende ad essere un mese positivo per le azioni, lo dobbiamo dire, ma suggeriamo di ridurre l'esposizione al rischio man mano che il mese avanza. I dati più recenti sull'inquinamento atmosferico intanto in Cina, nell'Asia, indicano una lenta riapertura dell'economia regionale. Pechino e Shanghai stanno andando bene, ma Shenzhen, Guangzhou e Chongqing stanno mostrando segni di rallentamento della crescita. Come l'economia statunitense dopo la crisi finanziaria del 2008, la Cina non sta ancora vivendo una ripresa economica nazionale sincronizzata. Ritorniamo in America e analizziamo la crescita delle large cap statunitensi, che ha superato la parte grow, quella value, di quasi due deviazioni standard negli ultimi 50 giorni, mentre nelle small cap i titoli grow di crescita stanno battendo i titoli value di una deviazione standard. Il settore value, quindi con utili più stabili e visibili, ma anche una crescita più lenta, ha bisogno dei titoli finanziari, soprattutto le banche, quindi, per iniziare a funzionare, anche se l'aumento dei tassi avvenuto fino adesso sarebbe in teoria d'aiuto. A nostro avviso, solo le large cap value oggi appaiono abbastanza convenienti da essere prese in considerazione, soprattutto alcuni titoli nel settore healthcare e consumer staples. Il modello GDP Now della Fed di Atlanta ha ridotto le previsioni per il primo trimestre nelle ultime due settimane dal 3,5 all'1,7% di crescita del prodotto interno lordo americano. Il primo trimestre potrebbe essere iniziato bene, ma sembra concludersi in modo debole. Un bene per le speranze del taglio dei tassi, ma potenzialmente un male per la stagione degli utili del primo trimestre che vedrà i propri risultati pubblicati a breve. Parlavamo delle big tech che hanno tirato sul mercato americano. Beh, vediamo Google con un rialzo di circa il 18%, più del 70% per Meta, l'ex Facebook su base annua. Gli analisti di Wall Street si aspettano che tutte mostrino miglioramenti sequenziali significativi nella crescita degli utili per azioni tra il primo e il secondo trimestre. Se da un lato non ci aspettiamo che nessuno di questi nomi delle big tech possa retrocedere rispetto a dati di utile del primo trimestre, dall'altro ci preoccupiamo che la barra sia stata settata troppo in alto per quanto riguarda il secondo trimestre appena iniziato. Il vecchio detto secondo il quale le indicazioni del management sono i più importanti degli utili dichiarati sarà particolarmente vero quando alla fine del mese vedremo i risultati del primo trimestre di queste big tech. I recenti tagli alla produzione intanto dell'OPEC Plus, che hanno visto un salto in alto del prezzo del petrolio, non causeranno con ogni probabilità una recessione, a meno che i prezzi del petrolio non raddoppino, ma questo è improbabile, ma potrebbero rendere più difficile il lavoro della Fed nella lotta all'inflazione. Per quanto riguarda i titoli dell'area EAF, cioè i mercati sviluppati, esclusi gli Stati Uniti, che hanno avuto una grande corsa nell'ultimo anno, per la maggior parte dobbiamo analizzare che si è trattato di un ritorno dalle condizioni estreme di ipervenduto di un anno fa. Questi mercati sono impostati in modo favorevole al momento, ma ulteriori guadagni saranno molto probabilmente più modesti di quelli visti fino adesso. Andiamo a vedere al mercato del lavoro. Con gli annunci di licenziamento e i timori di recessione che non hanno ancora spinto i lavoratori a farsi vedere di più in ufficio. Il livello di occupazione delle postazioni del lavoro fisiche a livello nazionale in America rimangono bloccati intorno al 50%, come è stato per tutto l'anno passato. Intanto il rapporto JOLTS ha mostrato che le offerte di lavoro negli Stati Uniti hanno superato la domanda da parte dei lavoratori disoccupati di 1,7 volte a febbraio rispetto al livello di 2 per del dicembre scorso. Sebbene il desiderio dei datori di lavoro di assumere si stia attenuando, gli americani rimangono fiduciosi nella loro capacità di trovare altre opportunità di lavoro. Quindi il mercato del lavoro è ancora vivace, benché le aperture, nuove offerte siano diminuite di ben 1,3 milioni da dicembre a febbraio, a dimostrazione del fatto che i rialzi dei tassi della Fed iniziano a fare effetto. I futures sui Fed Funds danno ora meno del 50% di probabilità di un rialzo dei tassi a maggio. Ritorniamo a parlare del Nasdaq e vediamo le correlazioni con i treasury, con l'obbligazionario governativo a breve termine. Ultimamente abbiamo visto nell'ultimo anno una correlazione molto molto alta tra andamento del Nasdaq e movimento dei tassi di interesse, legato ovviamente alla percezione del mercato e alle previsioni sulla politica monetaria della Fed. Normalmente però il Nasdaq si muove indipendentemente dal sentiment sui tassi. Le correlazioni quindi Nasdaq-tassi, quindi abbassamento dei tassi di interesse, rialzo del Nasdaq, stanno scendendo rapidamente. Non dobbiamo aspettarci che i tassi di interesse guidino i rendimenti dei titoli del Nasdaq nel futuro. Per quanto riguarda i titoli a bassa capitalizzazione, prendiamo l'indice Russell 2000, vediamo che questo è sceso dello 0,5% nel corso dell'anno, mentre lo Standard & Poor's 500 è salito del 6,5% nello stesso periodo di tempo. Questa divergenza è dovuta ad una serie di fattori. Ovviamente la sovraperformance delle big tech statunitensi, il peso maggiore dei titoli finanziari nelle small cap, l'inasprimento degli standard di prestito bancario e le differenze nel mix di ricavi tra aziende che operano prevalentemente all'interno degli Stati Uniti d'America e aziende che hanno la maggioranza del proprio fatturato rivolto all'estero. Nel complesso prevediamo che questi venti contrari per le small cap statunitensi permangono almeno fino al secondo trimestre e forse anche al terzo. Abbiamo notato come la scorsa settimana gli investitori di fondi comuni d'ETF statunitensi siano entrati in modalità vendi tutto. La causa potrebbe essere il nervosismo dei mercati, ma anche l'inatteso aumento delle imposte dovuto alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi del 2022 da parte degli high net worth individual. Terminiamo con un'analisi statistica per quanto riguarda il movimento della Federal Reserve e l'andamento prospettico del mercato azionario. I futures sui Fed Funds ritengono che l'attuale ciclo di rialzo dei tassi della Federal Reserve sia terminato. I quattro cicli di rialzo dei tassi più recenti, che risalgono al 1990, questo per cogliere il mercato moderno con una Fed più trasparente, mostrano che le azioni statunitensi tendono a salire nel mese, nei tre mesi e nell'anno successivo alla cessazione del rialzo dei tassi da parte della stessa Fed. Anche la volatilità è pari o inferiore alla media in questi periodi. L'unica eccezione è stata nei primi anni 2000, quando i rendimenti sono stati negativi e la volatilità è stata quasi doppia rispetto alla media nell'anno successivo alla sospensione dei tassi, durante lo scoppio della bolla delle dot-com. Si tratta di un esempio utile per dimostrare che uno shock economico eventuale può essere più dannoso di quanto una svolta di politica monetaria si riveli utile. Ebbene, come conclusione possiamo dire che tutti questi dati ci indicano un mercato, soprattutto anche l'analisi statistica, ci mostrano un mercato sostenuto che ha formato una buona base che potrebbe ancora dare delle spinte al rialzo, ma comunque lo scenario di medio periodo risulta ancora molto contrastato, soprattutto per quanto riguarda il lato utili prospettici. Un atteggiamento bilanciato, equilibrato, cauto ed attendista risulta al momento quanto mai opportuno. Bene, ci rivediamo domani per un'ulteriore analisi sui mercati. Un saluto a tutti.